Sì, se ne sono andati, io penso davvero al ricatto per un po' più indegno è stato diciamo, l'emendamento dei 50 milioni per la sanità a Taranto, che è sicuramente la cosa che fa proprio tristezza. Dall'altro lato un po' di bonus e di mancette rimangono, perché in realtà non hanno avuto il tempo della discussione. Sappiamo benissimo che l'altro ieri la legge di stabilità di bilancio, si chiama quest'anno, è arrivata in Senato, ieri sera l'hanno approvata, quindi senza la possibilità di emendamenti. Di conseguenza non soltanto non hanno dato i soldi a ai malati dell'Ilva, causati dall'Ilva, ma hanno mantenuto, quindi, da un lato il condono sulla voluntary disclosure, dall'altro lato l'abbassamento dell'IRES. Quindi abbiamo votato no contro uno dei governi più in continuità ma più arroganti degli ultimi 10 anni, che ha spostato redditi e finanza pubblica dei lavoratori alle imprese, hanno continuato a farlo, cioè proprio l'arroganza fino all'ultimo minuto disponibile. E quello che rimane anche della legge di stabilità è sia il decreto fiscale, quindi questa farsa dell'abolizione di Equitalia e tante altre cose. Il problema è che appunto il testo finale, questo è anche da dirlo perché questo sta nel governo Renzi, nel suo modus operandi, è che ieri, cioè il testo che è uscito, sappiamo che è quello della Camera, ma nessuno ha potuto vedere se c'è stata anche qualche micro modifica. Per quello a cui rimanda la newsletter di Renzi sono soltanto le sue slide, quando in realtà, per esempio, una delle cose di cui si è parlato poco, che appunto continuiamo a dare soldi ai ricchi e togliere ai poveri, è quella piccola clausoletta, e queste sono cose secondo me incredibili, che dice se un siriano o simili viene a portare 2 milioni di euro in Italia avrà direttamente la cittadinanza, mentre abbiamo un'emergenza immigrati. È soprattutto tutto un problema rispetto al riconoscimento, l'identificazione e il riconoscimento dei diritti politici, in qualche modo in termini di cittadinanza, non elettorali, a questo flusso sempre crescente di immigrati e di profughi.
Quindi quindi praticamente non, cioè l'unica cosa disponibile effettivamente è stata la newsletter finale di Renzi, insomma, che effettivamente la dice abbastanza lunga sul livello di comunicazione politica del premier, che non si smentisce. Quello che io mi veniva in mente di chiederti era rispetto agli equilibri europei. Sappiamo, insomma, che questa legge di stabilità aveva suscitato parecchi dubbi a Bruxelles, dubbi probabilmente che sono stati un po' congelati, messi in stand-by, anche visto appunto l'avvicinarsi della scadenza referendaria e gli ovvi interessi di Bruxelles a investire su comunque un candidato europeista come Renzi. Secondo te ci saranno altre strozzature rispetto a questo processo di approvazione della legge, o altri richiami a livello europeo? Ma soprattutto io ti chiederei più sul medio periodo quali nodi verranno al pettine rispetto al debito italiano e alla in qualche modo anche al cammino delle riforme di Matteo Renzi, di ristrutturazione, di taglio dei diritti, che subiscono uno stop e che quindi, insomma, come secondo te le cose andranno avanti, ti direi, indipendentemente dalle poi contingenze più o meno interessanti delle stanze dei bottoni parlamentari italiane, che appunto lasciano un po' il tempo che trovano.
Ma secondo me ci sarà una forte pressione da parte di Bruxelles, quindi legge di stabilità approvata da un lato, però sappiamo benissimo che si va verso un ennesimo governo tecnico. Questo governo tecnico, ora ovviamente sarà, loro proveranno, come è successo con Monti, no, ad avere un governo che poi porti avanti determinate riforme. Leggiamo che ieri la lettera della Commissione europea continua a dire o tagliate la spesa o fate aumentare in qualche modo le tasse, questo ce l'hanno già detto. Quindi nel breve periodo sicuramente questa cosa succederà, come tra l'altro è successa una cosa secondo me anche lì aberrante, ovvero Padoan con un governo dimissionario chiede al Fondo Salva Stati 15 miliardi per la ricapitalizzazione di Monte dei Paschi, il che significa indebitarsi ulteriormente con un meccanismo che sappiamo essere assurdo, con la troica, no? Cioè, in realtà, quindi questa cosa avrà un'influenza nei prossimi mesi, soprattutto rispetto a quella restituzione di debito e la possibilità di ottenere in qualche modo quei soldi per il finanziamento sempre di una banca. Però io voglio essere molto ottimista: il fronte del no è stato un fronte sociale, consapevole o meno, ma è stato sociale, quindi persone che hanno riconosciuto la continuità del governo Renzi rispetto a quelli precedenti, quindi quel blocco, se vogliamo, anche generazionale, che ha sofferto di più la crisi, che vive dentro i voucher, eccetera, prima o poi dovrà tornare a votare. Quindi in qualche modo il tentativo, diciamo, dal basso deve essere esattamente quello di raccogliere queste forze, anche tutti quelli che sono andati a votare domenica per il referendum ma che si erano astenuti, e proporre realmente un governo che poi sì, si scontrerà inevitabilmente con l'Europa nel momento in cui se chiedi l'abolizione dei voucher, che no, la, in qualche modo la cancellazione del piano casa, non so come dire, tutte queste misure in qualche modo antisociali degli ultimi governi, lo sblocco Italia, eccetera, lì avrà uno scontro diretto, però ne vale la pena. Una cosa che voglio sottolineare è stare attenti, perché anche in Francia ci saranno le presidenziali nella prossima, durante la prossima primavera, e il fronte, diciamo, a sinistra è completamente spaccato. Forse invece dovremmo raccogliere questa sfida, indipendentemente, se vogliamo, sul fronte nazionale, ma che poi è comune. Quindi sicuramente l'Europa, la Commissione, Schäuble, eccetera, si metteranno contro e cercheranno il più possibile di avere un governo che in qualche modo risponda ai loro interessi, che poi sono gli interessi di quelli che hanno votato sì, ricordiamoci, cioè il blocco di potere, o chiama l'establishment come vogliamo, è quello lì. Quindi il fronte del nord, del no, anche politicamente, dal punto di vista, poi, cioè appunto, in un futuro abbastanza prossimo, perché che Renzi dica elezioni subito, che non è possibile, non, io spero non sarà anche mai così, perché significherebbe che sorpassa anche lui le decisioni che dovrebbero essere prese dal presidente Mattarella, eccetera, di no avere una visione da qui a 6 mesi, non so, rispetto esattamente a questa contrapposizione sociopolitica che si è venuta a creare, che fortunatamente col referendum è emersa.
A noi su questo sembrava tanto però che, come tu dicevi, il no, diciamo il significato politico del voto del no era, è stato un voto, come dicevi, sociale e ampiamente generazionale. Ci sembrava anche, ci sembra anche che sia difficilmente catturabile da opzioni politiche partitiche, forse gli unici che saranno in grado di catturarne qualcosa saranno i 5 Stelle, tutto sommato, ma sembra tanto un voto, come dire, sostanzialmente di protesta, di rifiuto e di distanza dalla politica istituzionale, anche perché ci sembra dentro le coordinate attuali, ma un attuale che va almeno indietro di un decennio quasi, diciamo dalle rompere della crisi, emerge sempre più chiaramente che non c'è possibilità per una sinistra dentro i quadri istituzionali attuali, perché sono quelli dati dal pareggio di bilancio, dalle misure della Troica, e in questo senso, come dire, la vicenda greca tutto sommato è abbastanza, come dire, no? Indicativa, anche perché se guardiamo alle pressioni che c'è stato sul voto italiano, hanno ricordato un po' quello che era successo qualche anno fa con la vicenda di Tsipras.
Sì, no, beh, quando intendo un voto sociale popolare non intendo che poi rientri nelle geometrie partitiche attuali in campo, anche perché, voglio dire, ce ne sono talmente poche che possano anche soltanto avere questa idea. Però appunto ribadisco, sul voto di domenica è vero che è stato un voto di protesta, la gente ha capito che c'era qualcosa che non andava, finalmente, no? Questa pancia emersa, che poi possono dire quello che vogliono, però la pancia è collegata, certo, al cervello. Ma quello che non sappiamo è qual è stata la capacità di mobilitazione del Movimento 5 Stelle e, se vogliamo, anche del Fronte Popolare del Nord, quello, diciamo, più a sinistra, quello che veniva dai movimenti, eccetera. Ora, il mio punto è esattamente questo: andare a elezioni in un prossimo futuro, vabbè che la sinistra in Italia, cioè, voglio dire, parlano ancora di Bersani e Pisapia, secondo me, cioè, o la smettiamo, anche perché perdiamo soltanto tempo, e sono esattamente quelli che hanno approvato tutto, dal pacchetto 3 o fino al Jobs Act, fino alla buona scuola, e questo siamo d'accordissimo, infatti di questa cosa, secondo me, dovremmo soltanto ignorarli. Dall'altro lato però è vero che se il Movimento 5 Stelle rimane quello che è, cioè il Movimento 5 Stelle non parla mai di abolizione del Jobs Act, non so come dire, cioè il fronte politico, una contraddizione che si apre dentro quello che oggi è il partito che crea più consenso, lo spazio a sinistra, ma ce n'è tantissimo, cioè non so come dire, c'è una prateria da conquistare, proprio in virtù di questi elementi, di questa contrapposizione tra il sociale e la casta, perché vuol dire il risparmio di quei 50 milioni sulla, no, per l'abolizione del Senato, non ce ne facciamo nulla, se poi abbiamo che...
Sì, sì, tu dicevi le briciole ridistributive, perché si parte sempre solo da lì e non si va più al nucleo
diciamo profondo che struttura le relazioni sociali e di classe, insomma, dentro.
Senza dubbio. Ora, ovviamente, no, da qui a 6 mesi è difficile, anche perché avremmo, cioè non so come dire, io sono una di quelle che pensa che bisogna molto studiare le questioni anche appunto della produzione eccetera, ma già soltanto riutilizzare alcuni pezzi che ci hanno imposto, non so, io penso appunto al diritto alla casa, al diritto al lavoro, al reddito eccetera eccetera, questi sono tutti argomenti che si possono, no, per cui si può dare un'alternativa seria, cioè si può scrivere un programma serio che raccoglie un consenso dal basso, però ci vuole la volontà di farlo, perché non possiamo pensare, no, che quello che è stato il no allora si traduca necessariamente in una consapevolezza che il voto deve andare esattamente verso quel tipo di programma se emergerà per le prossime politiche. E su questo, in qualche modo, dico, sono molto ottimista, però non bisogna in qualche modo cullarsi, no, di un risultato che può essere nostro ma soltanto in una parte, cioè dobbiamo essere in grado proprio di, se finora si è detto no, è un voto in qualche modo di pancia, di renderlo esattamente, indirizzarlo politicamente verso determinate cose. Però lo spazio c'è, non so come dire, non c'è ovviamente entro la sinistra del PD, non c'è in Pisapia, che vuol dire è l'unico, qualcuno ha letto questa battuta che mi è rimasta impressa, che è saltato sul carro del perdente. Non so come dire, soprattutto, cioè, dopo il suo sì, quando tutta la popolazione dice no, l'81% dei giovani dicono no, il 66% 35-49 anni hanno detto no. Forse non stai capendo, anche perché per loro la politica è esattamente questo, l'autoconservazione, l'autorappresentazione, soprattutto quei partiti che non hanno più la base, invece continua a dire il Movimento 5 Stelle ha raccolto una base, che sì, se vogliamo è in qualche modo non coerente, non in prospettiva dentro una linea politica vera, che poi appunto quella di classe, quella sociale, eccetera, ma quella parte lì si può andare a recuperare soprattutto una volta che siamo usciti a mobilitare anche chi si era astenuto alle precedenti elezioni.
Marta, ti chiedo un'altra postilla, se ti va di ragionare con noi su questo, perché so insomma che è anche un argomento che ti interessa, immagino tu abbia qualcosa da dire rispetto al ruolo della CGIL, più che durante, secondo me scandaloso, durante la campagna referendaria, ma soprattutto insomma mi sembra che abbiamo visto i prodromi di una specie di neocorporativismo, come si potrebbe riconfigurare nei prossimi anni, di un sindacato veramente ormai messo a come un po' un orpello, un ornamento, a gestire sostanzialmente, insomma, a cogestire la crisi, ma anche proprio nei suoi effetti più immediati, quindi a firmare contratti a ribasso subito prima delle scadenze elettorali. Penso al rinnovo del contratto dei metalmeccanici, penso all'aumento in busta paga, al microaumento in busta paga per gli statali. Non so se ci puoi fare due ragionamenti su qual è stato il ruolo del sindacato in questa battaglia referendaria, quale secondo te sarà appunto il suo ruolo in futuro.
Ma innanzitutto bisogna sempre ribadire che all'interno della CGIL c'è, no, una forte dialettica, le posizioni, i conflitti sono ben aperti, e sicuramente questo no così deciso dovrebbe avere degli effetti già nel breve periodo, no, nei rinnovi delle segreterie, nella firma dei contratti. Quindi in qualche modo è vero che, diciamo, c'è uno spirito di autoconservazione anche lì come strutture, organizzazioni, rappresentanza, anche lì con o senza base. Dall'altro lato però è vero che negli ultimi, cioè in quest'ultimo anno, un po' di mobilitazioni varie le abbiamo viste, e ci sono aree della CGIL che sono comunque, continuano a essere molto conflittuali e diciamo non cedono. Per quanto riguarda la posizione appunto verso il referendum, sicuramente c'è stata un'enorme spaccatura, perché il nazionale ha preso una posizione netta per il no, e poi abbiamo visto invece che tanta gente non ha mai mosso un dito, no, quindi rispetto a quelli che sono i propri RSU, la propria base, i propri iscritti. Invece per quanto riguarda i contratti, ma guarda, io ti posso, almeno così molto brevemente, nessuno si sente offeso in qualche modo, il contratto dei metalmeccanici è, no, parallelamente è peggiore di quello degli statali, se vogliamo. E il problema non è aver firmato sotto referendum. Allora, sicuramente c'è un'intempestività, nel senso che secondo me dà anche un po' la cifra della forza che si sta riducendo la CGIL nel decidere il tempismo, la tempistica di queste cose, però se penso al contratto degli statali, se poi lo leggiamo, in realtà è vero che sull'opzione economica non è che c'è stata una svolta, comunque sì, è arrivata lì dove la CGIL già chiedeva, ma implica molte più cose rispetto invece a quello che è il contratto dei metalmeccanici. Non so, quindi il contratto dei metalmeccanici per metà è welfare aziendale defiscalizzato, che sappiamo, cioè il welfare aziendale di per sé può non essere un problema, ma defiscalizzato così no, crea quel circolo vizioso rispetto in qualche modo ai diritti anche di chi sta fuori quella categoria, di chi sta fuori, di chi non lavora, eccetera. Quindi secondo me sono diversi tra di loro. Poi ricordiamoci che comunque è vero che loro hanno firmato, ma hanno firmato un accordo, non hanno firmato il contratto. Adesso sta a vedere quanto all'interno delle singole categorie, perché poi si va al voto no, sugli accordi, accetteranno meno. Però ecco, diciamo, secondo me ci sono grandi differenze all'interno dei due contratti, fermo restando che esiste in qualche modo un'intempestività. Dopodiché sia la FIAM sia la funzione pubblica a livello nazionale erano schierati per il no, hanno fatto tantissima campagna elettorale, quella che ha fatto Landini, ma anche appunto all'FP. Staremo a vedere, nel senso, sicuramente adesso si troveranno una base, io spero che questo venga dai lavoratori, che in qualche modo sia più rivendicativa, no? Che non si fermi a un modello, come dicevi tu, di neocorporatismo, ma che in qualche modo cerchi di andare oltre quello che abbiamo perso in questi ultimi 10 anni, no? E quindi che si ponga costantemente in termini conflittuali, non dire vabbè abbiamo firmato il contratto e ora ci sta tutto bene, perché un'altra cosa che si ferma per esempio è la riforma della pubblica amministrazione, su quella
sì, la legge Maria
esatto, lavorare tanto, quindi diciamo tutti questi capitoli rimangono aperti adesso, quindi adesso bisogna vedere per esempio cosa fa la CGIL nel caso di un nuovo governo tecnico, cioè se fa gli stessi errori che ha fatto di fronte al governo Monti e alle leggi Fornero, se mai dovesse arrivare un'altra stangata come quella. No, è questo il punto, non so come dire.
Sì, 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 no, esatto, infatti era una questione più sull'apertura. Vabbè, io penso sono meno ottimista di te sull'effettiva genuinità della struttura sindacale, ma insomma si vedrà, effettivamente la storia parlerà se ci sarà un prossimo governo tecnico, anche sperando che la memoria sia ancora fresca del governo Lacrime e Sangue Monti e Fornero.
C'è tanta povertà.
Cioè,